sono piuttosto attratto dalla sofferenza, dalle persone che soffrono, cioè mi interessano di più le persone che si occupano dei diversamente abili, si dice oggi, piuttosto che degli eroi dello sport. Che è la mostra della mia vita, perché io ho 86, quasi 87 anni e penso che probabilmente sarà la mia ultima mostra, ma ci tenevo, sono arrivato alla fine e volevo fare questa mostra, anche se probabilmente non incontrerà molto successo, ma a me non interessa quello del successo, oltretutto io non sono un mercante d'arte, capisci? Quindi faccio delle mostre prima di tutto perché mi fa piacere farle, insomma, ma anche perché così mi sembra di ritornare a chi mi ha aiutato a realizzare questo mio sogno, di dare la possibilità di vedere le opere che ho raccolto. Se lei viene una volta mi farebbe piacere.
È cominciato così questo incontro con Mario Matasci, una breve telefonata per segnalare la mostra della sua vita intitolata Mai più, il racconto del dolore da Käthe Kollwitz a Zoran Musić. Ma la mostra della sua vita, così come l'ha chiamata, che racchiude un viaggio di 50 anni attraverso l'arte in compagnia dei suoi artisti, quelli che hanno dipinto la sofferenza e gli orrori della guerra, meritava un racconto ben più lungo di qualche minuto. E allora abbiamo raccolto il suo invito.
La prima cosa, un quadro deve darmi un'emozione. Non mi interessa tanto la firma, ma il quadro stesso deve... Ho cominciato a guardare fuori casa, insomma. Non è che sono partito, andato negli Stati Uniti, no. Ecco, ho cominciato a vedere Locarno, gli artisti di Locarno, gli artisti di Bellinzona. Se questo spazio ha un valore, ammesso che abbia un valore, è che qua si vedono degli artisti nostri, e quando dico nostri intendo naturalmente lombardi, ecco, perché noi siamo di cultura lombarda, quindi abbiamo i Morlotti, abbiamo i Francesi, abbiamo i Giunni, e poi sono, con qualche rara eccezione, artisti della mia generazione. Io ho raccolto artisti che ho conosciuto, anche la maggior parte li ho conosciuti personalmente, perché è importante per me conoscere, cioè per capire se l'opera è autentica, non autografa, ma autentica, deve corrispondere al carattere dell'artista, altrimenti c'è qualcosa che non va.
La voce di Mario Matasci è bassa, cauta, riservata come lui, che quasi in punta di piedi ci accompagna attraverso le sale del Deposito, un capannone industriale che nel 2009 è stato trasformato in spazio espositivo permanente grazie al prezioso aiuto del signor Valerio, una presenza indispensabile, ci spiega il collezionista enologo, che cura e allestisce personalmente le mostre temporanee di opere della sua collezione, arrivata oggi a comprendere, nel giro di 50 anni, circa 300 pezzi.
È stato un incontro fortuito, io ero enologo 50 anni fa, ero enologo, e quindi un viticoltore mi chiama, mi dice: senti, viene un problema, dov'è il vigneto? Non lo troverò mai perché non ho il senso dell'orientamento, e dico: guarda, troviamoci in un'osteria, Contrattempi, è un nome abbastanza particolare. Vabbè, vado lì alle 4 e mentre aspetto questo viticoltore entra questo signore che si chiamava Erwin Sauter, che non avevo mai visto prima, e il quale ha un dipinto sotto braccio, che è questo dipinto, e mi dice: guarda, insomma, per farla molto breve, mi dice: sono rimasto senza soldi, non ti interessa? Io, che non avevo mai comprato un dipinto in vita mia e nemmeno un libro d'arte, insomma, noi in casa non c'erano, insomma, opere d'arte, noi veniamo da una famiglia contadina di Sonogno, non avevamo neanche l'acqua in casa. Fatto sta che poi sto quadro, più quasi per compassione che per... l'ho acquistato, cioè gli ho detto: sì, va bene, quanto costa? 200, ma mi spiace, non li ho, 50 anni fa, non è che fosse una gran cifra, ma comunque non li avevo su di me. E lui mi dice: non è un problema, te lo porto. E gli ho dato il mio indirizzo, infatti il giorno dopo è arrivato e mi dice: ecco, c'ho qua il quadro. Io gli ho dato i soldi e poi dice: non posso fare una mostra qua in cantina? e lì io dico no, veramente, guarda, non me ne intendo d'arte, ma non ho mai sentito che si fanno le mostre nelle cantine, si fanno, non so, nei musei, nelle gallerie. E lui insomma insisteva, sto poveraccio, mi faceva anche un po', e poi era un uomo anche molto robusto, insomma, mi faceva un po' paura. Fatto sta che mi ha detto, ma ci sarebbe una possibilità, abbiamo acquistato la villa Ielmini, che era la casa del vescovo. Però questa casa non veniva utilizzata, praticamente era vuota, era previsto che la si demolisse, ma essendo, avendo delle cantine così belle, mi sono detto no, non possiamo distruggere una cosa così, noi che siamo, viviamo del vino, è una cantina storica, insomma, no? E così si è rimasta, e gli ho detto, questo caro Erwin Sauter, ho detto guarda, ci sarebbe questa possibilità, e mancava un po' la luce, mancava tutto, ma in poco. E ha fatto la prima mostra nel 68. Fatto sta che poi si è sparsa un po' la voce, e a quei tempi non c'era Villa dei Cedri, non c'era Casa Rusca, non c'era il Museo Cantonale, quindi altri artisti mi hanno chiesto, so che c'è un posto così che lei mette a disposizione, e così davo la chiave a tutti. E così è nata, e poi è nata anche un po' la passione, ho cominciato a interessarmi, a acquistare qualche quadro, e poco a poco ho creato una raccolta di opere.
Da allora Matasci non si è più fermato, guardando appunto fuori la porta di casa agli artisti locali, allargando lo sguardo a tutta l'area lombarda.
Ho fatto una delle prime mostre, è stata di Filippo Boldini, di Giovanni Genucchi e di Gualtiero Genoni, quindi erano tre artisti importanti poi ai tempi, e quindi sono stato, devo dire, anche ho usufruito dei consigli. Piero Bianconi mi era molto amico, lui era già un po' là negli anni, ma così aveva simpatia e mi dava dei consigli, perché io ero veramente proprio digiuno, insomma, non capivo niente d'arte, insomma. Ecco, poi a poco mi sono fatto, vede, nel frattempo abbiamo raccolto più di 10.000 libri, non è che li ho letti proprio tutti, ma comunque li ho sfogliati, li ho presi uno alla volta, qualche volta anche dei gruppi che mi sono stati offerti, eccetera, quindi li ho guardati e mi sono fatto la mia piccola cultura, diciamo una parola grossa, ma un po' così, forse.
Un po' di sapere artistico.
Un po' di sapere, ecco, forse più che altro, anche un po' superficiale, ma insomma. Qualcuno mi ha detto la sua collezione non ha un valore, diciamo, però ha un viso, e questo mi sembra un complimento. Non è assolutamente speculativa, non ho mai comprato un quadro dicendo questo magari aumenterà di valore. Infatti poi non facciamo commercio, questa è una fondazione adesso, perché pur avendo due bravissime figlie, però i quadri, papà, cosa ce ne facciamo? Insomma, non vorremmo venderli perché tu li hai raccolti con passione. Non vorremmo darli a un museo perché, ammesso che li accetti, non finirebbero in cantina. E quindi se uno vuole che quelle opere che ha raccolto continuino a vivere anche dopo la sua morte, deve dargli una casa. Questo è indispensabile, perché una collezione che non ha uno spazio espositivo è una collezione morta.
Mario Matasci si sofferma davanti alle opere, ne legge le didascalie, accompagnate spesso da citazioni di testi critici o degli stessi artisti. Ci presenta con parole e silenzi sui quadri, come fossero amici di lungo corso, di cui spesso ha conosciuto personalmente l'autore, come Varlin o Dobrzhansky. Molti sono i divani disseminati nelle sale che, ci spiega Matasci, non sono soltanto un dettaglio di arredamento.
Questo è un aspetto molto importante per lei, come le persone vivono questi spazi, come accedono.
Come lei vede, c'è la possibilità di sedersi, e questo è importantissimo. A me è capitato di andare in certi musei, di rimanere anche delle ore, perché la mostra mi interessava molto, ma alla mia età, io ho 86 anni, ero stanchissimo, avrei avuto bisogno di una sedia per rilassarmi un attimo, per consultare un catalogo, e questa è una cosa che la gente apprezza molto, è come un grande salotto, insomma. Se lei guarda un quadro seduto in piedi, cambia totalmente. Infatti lei vede, sono l'allestimento sono piuttosto bassi, perché la gente si siede e guarda i quadri. Io quando andavo da un artista, da un pittore, la prima cosa dice: guarda, dammi una sedia, poi dammi, fammi vedere i quadri, perché il corpo deve essere rilassato. Guardare con interesse un'opera d'arte richiede una grande concentrazione.
La sua collezione si concentra su pochi nomi, dice lui, pochi amori, ma grandi amori, coltivati con caparbietà, come nel caso di Morlotti, Dobrzansky, Käthe Kollwitz.
Cioè io mi sono concentrato su pochi artisti, ma di questi pochi artisti posso dire che abbiamo veramente dall'inizio, abbiamo un po' tutta la storia. Cioè di Morlotti abbiamo i quadri del 40, del 39-40 e abbiamo l'ultimissimo quadro che ha dipinto. Cioè non è il nome che mi interessa, non è avere un Morlotti, ma avere il Morlotti. E tra l'altro abbiamo, non è questo, ma abbiamo un quadro di Bagnanti del 59 dove Morlotti dice: questo è l'opera più importante che ho fatto.
Questo è un altro pittore molto importante nella sua storia.
Nella mia storia sì, è uno dei più importanti, sicuramente perché è proprio pittore nostro, di cinese a tutti gli effetti, nel senso che è venuto a 7 anni a Lugano, ha fatto Brera, era amico sia di Morlotti che di Kigen, che di Francese, che di Varnè, era molto amico di Varnè. Ecco, è un po' quel gruppo lì che io ho raccolto, insomma. E qua c'è la grande Kollwitz, il mio grande amore, se si può dire, perché ho visto la mostra nel 77 a Zurigo, al Kunsthaus, e ho cominciato un foglio dopo l'altro. In 40 anni c'è un più, abbiamo 70 opere nella fondazione e sono fogli che si comprano uno alla volta, scoprendolo, girando, seguendo. È però una grande soddisfazione. Vede, questo è il ciclo della guerra. La madre che offre il figlio per la patria. Il figlio, questo è il figlio della Kollwitz, trascinato al fronte. Il telegramma: vostro figlio è caduto. E penso che per una madre perdere un figlio sia la cosa più tragica. Si direbbe che vogliono compenetrarsi. Terribile, terribile. Guardi, c'è stata una signora, vengo su, era seduta lì, e piangevo, dico: signore, non sta bene lei. Dice: mia madre è morta da poco. Questa è l'opera più preziosa che abbiamo. Questa è un Louis Sutter. Ecco, questo, vede, le dicevo prima l'emozione. Ecco, questo mi dà un'emozione incredibile. Io quando l'ho visto riprodotto, ho detto: questo è un quadro che ho fatto dei sacrifici per averlo. Dovevo averlo. Noti bene che non sono cattolico, praticante, insomma, non è che... Ma qua sento proprio la... come si racconta nel Vangelo, Gesù muore e poi viene questo uragano che spazza via tutto. E qua lo sento proprio in queste... fatto con le dita, lui su Terre dipingeva con le dita, ha una storia incredibile che è stata scritta. C'è un romanzo di Michel Layat, sì, a 40 anni l'hanno messo in una casa per anziani perché... era un grande violinista che ha suonato nelle orchestre importanti anche negli Stati Uniti, ma però poi aveva delle visioni, durante il concerto smetteva una volta, due, poi gli hanno detto: guarda, insomma, così non possiamo andare avanti, e l'ha messo in questa casa per anziani. È una storia terribile.
Una storia terribile come quella di Zoran Musić, segnato dalla tragica esperienza del campo di concentramento di Dachau, artista al quale Matasce ha appena dedicato una mostra monografica nello spazio di Tenero, partendo dalla serie di disegni intitolata Non siamo gli ultimi, che ritraggono i cadaveri e i corpi scheletrici dei deportati.
E queste sono le opere di Musić che appartengono alla fondazione. Una, due, tre, quattro, cinque... 6-7 andranno il mese di aprile al Museo Leopold di Vienna, che fanno una grande mostra con 160 opere di Musić.
Quindi molte delle opere nella sua collezione viaggiano.
Non faccio difficoltà, c'è della gente che dice sì, presto però voglio la cassa, ma dico ma per cosa? Io cerco di aiutare chi fa delle mostre da quel lato lì, perché vede, se uno ama veramente le sue cose è felice se altri le possono godere. È così. È l'unico quadro che mi è sfuggito, parlo di forse 40 anni fa, ero stato a Losanna e c'era un decon, uno di questi papi o cardinali, ed era in una galleria di Losanna, a Lispoli, e costava 100.000 franchi. Io mi ero posto dei limiti, però fosse stato a Milano, poi sarei ritornato, magari mi sarei convinto, ma allora niente. Però poi col tempo ho detto, ma in fondo mi piace, mi era rimasto, non è che mi piace tutto Bacon, lo considero un grande, ma non... E ho telefonato, forse un anno dopo, costava già $100.000, e $100.000 voleva dire 250 o 300.000 franchi. E lì ho detto no, non è nelle mie possibilità. Poi l'ho visto da Baeler alcuni anni dopo, era stato venduto per 800.000, e credo che adesso è un quadro da 3-4 milioni. Credo che è l'unico quadro veramente che avrei potuto avere, che mi sarebbe piaciuto avere, l'unica occasione che ho perso.
Uno su 50 anni è andato bene.
Bisogna seguirlo, sentire, vedere. Ricevevo i cataloghi, sempre col batticuore, speriamo che non ci sia niente che mi interessa, perché poi dopo non si dorme più di notte. Tante volte costa più la ciliegina che la torta. Perché il foglio che ti manca, ecco, avevo per esempio che è il ciclo della guerra, mi mancava le madri che tengono, sì. Che si chiama il titolo Le Madri, no? Ecco, mi mancava quello, avevo tutti gli altri fogli, mancava quello. Ho prestato queste opere per una mostra che hanno fatto a Legnano e lì ho conosciuto un mercante, un gallerista tedesco, e gli ho detto cerco questo. Gliela trovo, io l'ho pagata 3 volte di più del prezzo, però ci voleva.
Siamo a Tenero, nell'edificio dell'ex Federazione Ortofrutticola, oggi adibito a galleria e a negozio, dove sono in vendita i vini di famiglia, ma anche quelli dei suoi colleghi viticoltori, ci tiene a ricordare Mario Matasci, che con i suoi fratelli ha dedicato anche parte della sua vita al vino.
E guardi, ormai io ero destinato a fare l'enologo.
Era destinato?
Sì, ero destinato perché quando avevo 6 anni a tavola i miei genitori bevevano un po' di vino e io, gli va bene anche te, ti prepariamo la tua bottiglietta, va bene, tutto contento, mi verso, dico ma chi è che ci ha messo l'acqua? Mio papà si è illuminato, ha detto tu sarai l'enologo. E così sono dovuto diventare enologo. No, devo dire che anche ho avuto delle grandi soddisfazioni anche sul lavoro. Ecco, per esempio la selezione d'ottobre, che è uno dei vini più conosciuti dei Merlot, ecco, ed è molto consumato anche nella Svizzera, quello che ci tiene a galla, insomma. E questa è stata una mia creatura, se possiamo dire così, perché io ho studiato enologia a Losanna. Ecco, io ho fatto il liceo a Svitto e poi sono andato a Losanna e quindi sono venuto un po' con quel gusto lì, volevo fare un Merlot che fosse Pinot, in pratica più fruttato, meno tannico, meno duro. E siccome quando ho cominciato nel 52 i cinesi bevevano Barbera, insomma, e che beveva il vino ticinese erano gli svizzeri tedeschi che venivano in vacanza. E loro bevevano, però erano abituati al Pinot e quindi sto vino non incontrava. E allora io ho fatto, lo chiamarono un vino per svizzeri tedeschi in modo spregiativo, ma a me va bene, insomma, l'importante è che la gente lo apprezzi, no?
Stiamo per congedarci, ma scendendo le scale Matasci mi invita ancora a guardare una riproduzione di uno dei quadri che predilige. È La donna alla finestra del pittore svizzero Johannes Robert Schürch, un corteggiamento durato 20 anni.
La signora Bieber, che è morta centenaria, non voleva mai venderlo, insomma. Io quando facevo delle mostre collettive a tema, dicevo, senta, presterebbe quel quadro lì che mi si viene a prendere, abitava a Lucerna. E ogni volta lo riportavo, dicevo, guarda, c'ho qua dei soldi, me lo lasci. Non ho niente da fare. Poi un giorno ho trovato l'ultimo autoritratto. E allora vado da lei e dico, questo è l'ultimo autoritratto che fa. Ah, questo devo averlo io. Quanto vuoi? Ho detto, no, non voglio niente, mi dai la donna alla finestra. E così sono riuscito a averlo. Dopo 20 anni di
attesa.
Di attesa. E lì è stata veramente, è un quadro stupendo, glielo farò vedere la prossima volta che vieni. Le occasioni passano e bisogna essere pronti a sfruttarle.